Allora, io sono Carlo Ruta, il curatore di un sito che è stato oscurato, un sito siciliano, che è stato oscurato esattamente il 7 dicembre dell'anno scorso. Un sito che rimane oscurato, anche se, voglio dire, insomma, l'informazione continua, perché ne è nato un altro subito dopo, circa un mese e mezzo dopo, che riprende tutte le inchieste del precedente e rilanciamo in un certo senso. Il discorso è che volevano fermare questo lavoro, invece il lavoro continua a pieno ritmo, cioè ha subito un'interruzione di un mese e mezzo e passa. Il sito accade in Sicilia, diciamo così, ha un precedente di inchiesta, una serie di, diciamo, un lavoro dietro che in un certo senso è un lavoro di anni, perché mi occupo di questo tipo di inchiesta da parecchi anni, solo che così per una mia indole, anche perché io vengo da un'altra generazione, io vengo dalla generazione del Vietnam, la generazione del 68, per mia indole mi esprimevo, diciamo, attraverso una serie di libri inchiesta. Libri inchiesta che in un certo senso partivano da un assunto mio personale, cioè quello di andare a scavare, diciamo, su fatti minimali in un certo senso, però emblematici, però importanti. Mi chiedevo per tanto tempo fa se era importante che io parlasse di Berlusconi, del caso Andreotti, di cui ho anche scritto qualcosa, oppure se non era il caso di occuparmi delle cose che mi trovo davanti al naso e di cui, se non parlo io, non parlerà mai nessuno. Ho deciso di adottare questa linea minimalistica, che poi è una linea che ha dei precedenti illustri. Voi tutti conoscete benissimo il caso di Danilo Dolci. Danilo Dolci non si occupava delle grandi questioni nazionali, ma faceva diventare importanti, emblematici, i casi dei banditi di Partinico, i casi delle torture nelle carceri di Palermo, il caso del lavoro alla rovescia, delle strade che mancavano, delle dighe che non si costruivano nel palermitano, eccetera. Quindi, voglio dire, si può assumere anche questa impostazione, che, per usare un brutto termine, potremmo dire minimalistica, e tuttavia è importante, perché ora io, ad esempio, in questo periodo mi sto occupando del caso di una ragazza della Polonia che è stata violentata. Ora, io dico una cosa: se non mi occupo di Berlusconi, il problema non esiste, perché ci sono centinaia, migliaia di persone che si stanno occupando a livello informativo di documentazione del caso Berlusconi, dei tanti casi Berlusconi. Ma se di Barbara non me ne occupo io, chi si occuperà di lei? Nessuno. Cioè, quindi, in un certo senso, io ho sentito già tanti anni fa che così moralmente per me era importante occuparmi di questi casi, dei casi sconosciuti, dei casi che non vengono trattati dalla stampa né grande né media, né nazionale né regionale, forse in gran parte anche nemmeno locale, e tuttavia è importantissima, perché insomma c'è Barbara che soffre e c'è una ragazza che è stata violentata, vogliamo parlare. Ci deve essere qualcuno che deve portare a conoscenza del paese che esistono anche questi casi. Cioè, parliamo degli immigrati, un fenomeno clamoroso, però poi ci sono tutta una serie di spaccati specifici che bisogna portare a conoscenza dell'opinione pubblica. E questa è la linea che io in un certo senso ho adottato. Mi sono occupato, per dire, in un libro di Morte a Ragusa, il caso di Giovanni Spampinato. Voi sapete che in Italia ci sono stati 8 giornalisti ammazzati dalla mafia, 7 o 8, non ricordo bene ora. Ebbene, uno di questi è Spampinato, non è stato ammazzato dalla mafia comunemente intesa, Cosa Nostra, eccetera, ma è stato ammazzato da un contesto che era anche mafioso, un contesto che era anche soprattutto omertoso, un contesto malavitoso, un contesto di città bene che poi a un certo punto si azzarda in un certo modo e arriva addirittura all'omicidio. Un omicidio che divide ancora oggi giustizia, perché è tutta la storia di questo omicidio è stata tutta interamente insabbiata. Si conosce la vittima, cioè si conosce l'uccisore, è stato arrestato, ma è stato tenuto proprio perché persona influente, figlio di una persona influente, figlio del presidente di un tribunale, e questa persona è stata condannata a 7-8 anni, ha scontato 3 anni di carcere, pur avendo alle spalle l'omicidio di Spampinato, e un omicidio precedente, perché era quello su cui stava indagando il giornalista Spampinato. Un giornalista maturato nella città bene, nella Ragusa bene. Super testimoni dicevano chiaramente che la persona che in quelle ore, nelle ore del delitto, stiamo parlando del delitto Dumino, quello precedente, si trovava con la vittima proprio pochi minuti prima, e hanno descritto, era alto 1,50 m, 1,60 m, aveva gli occhiali, era magrino, e poi un'altra testimone ha detto, l'ha chiamato per nome Roberto Campia. Cioè praticamente un delitto di cui si sapeva tutto, si sapeva il nome, il cognome, eccetera, l'hanno insabbiato. Su questo delitto indaga Spampinato, questo ragazzo dell'Ora, del giornale L'Ora di Palermo, e viene ammazzato dallo stesso uccisore. Quindi questo praticamente ha ammazzato 2 persone, e questo si è fatto 3 anni di carcere, di cui 2 in un tribunale, in un cosiddetto manicomio giudiziario, in cui lui praticamente usciva liberamente perché era malato e quindi aveva bisogno di socializzare, il figlio del presidente del tribunale. Un duplice omicidio che viene lasciato completamente impunito. Ora, su questo caso praticamente ci sono state omissioni gravissime, ci sono state falsificazioni gravissime da parte della magistratura di Ragusa, perché si trattava di difendere il figlio del loro presidente, e l'hanno difeso con le mani e con i piedi, insomma alla fine sono riusciti. Ebbene, la cosa, perché c'è un aggancio tra il passato e il presente? Perché la persona che allora ha avuto in mano le indagini e ha in un certo senso insabbiato il caso è l'attuale procuratore della Repubblica di Ragusa. Cioè praticamente questo da 40 anni, stiamo parlando di un caso degli anni 70, è procuratore di Ragusa pur avendo alle spalle questo tipo di scheletri, cioè il fatto di aver difeso fino in fondo l'assassino. Chiaramente la stampa non ha mai sollevato questi casi, non ha mai messo in discussione, diciamo così, la poltrona di procuratore della Repubblica. Io sentivo moralmente la necessità di farlo io. Quindi voglio dire, questa è una storia, ma poi ci sono altre cose, perché ci stiamo occupando di alcuni casi inerenti alla storia di Giuliano, il rapporto tra Giuliano e la politica, e mi sono occupato di Landon Veneta, dei miracoli del nord-est, degli intrighi siciliani, un anno prima che scoppiasse il caso Anton Veneta. Cioè questo libro esce praticamente il 14 marzo 2004, il caso Anton Veneta esce fuori il 2005. Voglio dire, ci sono tutta una serie di cose che passavano attraverso libri e che poi però a un certo punto, diciamo così, è scoccata questa specie di scintilla per me, cioè il bisogno di utilizzare un nuovo strumento di comunicazione per cercare di parlare non solo alla gente, alle persone della mia area, il sud-est siciliano, l'est siciliano, ma la necessità di parlare, diciamo, a un lettore molto più lontano anche, Anche perché, come voi capirete bene, in Sicilia parlare di queste cose, parlare di mafia, ma poi parlare di queste mafie sommerse, perché insomma la mafia ora è sommersa anche a Palermo, c'è questo fenomeno di sommersione, però da noi, come in altre parti della Sicilia, questa sommersione diciamo è in qualche modo costituzionale. Cioè parlare di queste cose implica dei rischi, tanto più se queste cose vengono dette e esplicitate in un clima di assoluto isolamento. Per cui, sapendo delle virtualità che può consentire internet, ho deciso di scommettere. Insomma, io ero forse la persona che più distante di me non esistono, insomma, riguardo ai nuovi media, perché io non sapevo nemmeno usare il computer. Però ho capito che era un passo che bisognava fare. Un passo che bisognava fare e che due anni fa praticamente io ho fatto. Ho creato questo sito e insomma la cosa è stata molto gratificante, perché mi sono accorto che effettivamente la voce, la mia parola, diciamo così, riusciva a giungere, insomma, abbastanza lontano, per carità, non è che non vogliamo, cioè non si tratta insomma di un atteggiamento di protagonismo, però per me era importante che queste cose si sapessero. E io quando oggi vado in un posto mi accorgo che una persona di Pescara, sai, il caso Spampinato, insomma, è una cosa che mi riempie di orgoglio, una cosa che mi onora veramente, perché dico, insomma, qualcosa l'abbiamo fatto, qualcosa l'ho fatto, qualcosa è riuscito. Però, diciamo così, se l'isolamento è un po' diminuito dopo la creazione di questo sito, ci sono state poi ovviamente delle ripercussioni, dei pericoli aggiuntivi che ho cominciato, diciamo così, ad avvertire. Perché se, diciamo, con questo lavoro cartaceo, con questa con la scrittura cartacea, si determinava una situazione molto difficile per me dal punto di vista giudiziario, devo dire che dopo l'apertura del sito www.accadentesicilia.net la rabbia dei poteri forti messi sotto accusa è cresciuta. Se già con questo lavoro avevo subito parecchie ritorsioni giudiziarie, ho subito parecchi processi che in larga parte, anzi quasi tutto ho vinto, tranne uno, insomma, ho vinto. Dopo l'apertura del sito, diciamo, questa persecuzione, chiamiamola così, giudiziaria è cresciuta. Vedete questa carpetta qua? Questa carpetta praticamente contiene tutte le carte giudiziarie, cioè tutti i procedimenti che sono stati aperti nei miei confronti, una piccola parte per i libri che sono stati pubblicati, per questi libri inchiesta, ma la massima parte sono processi che riguardano articoli che sono usciti su www.accadentesicilia.net. No, è successo un casino, è successo un pandemonio. Gente che non era stata mai chiacchierata, mai si era sentita messa in discussione, insomma, alla fine ha capito che qualcosa stava incominciando ad andare storto. Quindi si sono intensificate le querele, si sono le cose anche più pretestuose. Alla fine, quando ho deciso di mettere sotto accusa uno dei poteri forti della Sicilia, che è una banca, e lì è successo proprio il fine mondo. Lì è il momento in cui chiude il sito. Cioè, una cosa è una storia di cui si legge poco, che si riscontra poco nei libri di mafia, è il fatto, ad esempio, che le banche in Sicilia hanno cambiato completamente faccia. Oggi non ci sono ormai le banche siciliane, esistono i grandi gruppi italiani che a un certo punto hanno acquisito quasi tutte le banche siciliane. E l'unica banca, l'unica che è resistita, non solo è resistita, ma è andata anche avanti, posizionandosi intanto in tutta la Sicilia e poi uscendo anche dalla Sicilia e posizionandosi addirittura nel Milanese, è una banca di Ragusa che già 10 anni fa era tra le prime 10 banche italiane popolari. E una delle, sicuramente una delle popolari più grandi della Sicilia e dell'Italia. Ebbene, questa banca è oggi cresciuta ancora, per capitalizzazione è la 20ª banca italiana, cioè, voglio dire, la BRR nessuno la conosce, però è la 20ª banca italiana. Cioè, dopo i grossi gruppi, dopo alcune grosse popolari che ci sono in tutte le aree, una, a un certo punto spunta questo nome, poco conosciuto, insomma, un nome che in un certo senso è stato abbastanza tutelato anche dai mezzi di informazione, che è quella della BRR, che è una banca di Ragusa, però che sta facendo, diciamo, un percorso che somiglia tanto a quello della Banca Popolare di Lodi. La Banca Popolare di Lodi era una banchetta, voglio dire, 10 anni fa, prima di aver acquisito, 15 anni fa, la Banca Rasine, legata, diciamo, all'impero di Berlusconi, ma era una banchetta, insomma, era una banca di Lodi, insomma, non aveva effettivamente, viveva, diciamo così, in quel territorio, però piano piano ha avuto questo crescendo. Ora noi in Sicilia abbiamo una banca che sta piano piano scalando, diciamo così, e le vette, piano piano, insomma, io sono convinto che arriverà ad essere sicuramente tra le prime 10-15 banche italiane, perché già, insomma, da 30-40 sportelli, diciamo, siamo a oltre un centinaio, ha aperto la sede a Milano ed ha acquistato una grossa società di intermediazione a Milano, che è gestita dalla famiglia Negri, la Concordia Sim, per dire, sta facendo acquisti in tutta Italia, insomma, queste cose sono molto strane. Poi il direttore commerciale era un trapanese, una persona molto equivoca, molto ambigua, su cui abbiamo detto tante cose. Ebbene, voglio dire, quando io ho messo sotto accusa questa banca, sulla scorta di materiale interno, perché c'è stato un socio storico che si dice che gli anziani in età libera, questa ha 81 anni, a un certo punto ha deciso, dice, senta Ruta, a me interessa, insomma, togliermi un po' di pesi dalla coscienza, dice, qua c'è tutto questo materiale, se lo legga e capirà, insomma, che ci sono delle cose, insomma, gravi e importanti. Io ho letto un fascicolo grosso così e ho trovato di tutto. Ci sono falsi in bilancio che la magistratura non ha mai preso in considerazione, ci sono scambi con l'estero addirittura di questa banca, in cui, voi ditemi se è possibile che una banca un titolo che è, supponiamo, quotato 100 lo compra 125, cioè, non lo so, è una cosa assurda, non può esistere una banca, cioè, la banca non è Pisaling, cioè, voglio dire, non facciamo volontariato, beneficenza, cioè, la banca guarda solo i soldi, che significa un titolo quotato 100 che viene comprato a 125? E quando noi rileviamo che questo fatto viene ripetuto per 2 anni di seguito, 5-10 volte, e quando noi ci accorgiamo che praticamente si arriva a cifre miliardarie, e sta banca, insomma, cosa è questa storia? Cioè, come mai sta regalando questi soldi a una banca estera giapponese operante nella piazza di Londra? Ecco, queste sono tutta una serie di quesiti che, a partire dai documenti che io ho ricevuto, sono stati valutati. Alla fine è uscita un'inchiesta, è un'inchiesta che ancora io tengo in corso, quando prima uscirà anche un libro ghiaccio, un libro su questo argomento. Io voglio dire, questa banca si sta ampliando anche nel palermitano. Ora, voi sapete bene che il generale della Chiesa una volta ha detto, dice, ma questi cavalieri del lavoro di Catania che riescono a fare questo grande lavoro, insomma, a costruire ponti, a costruire palazzi pubblici a Palermo, come mai riescono a farlo? Evidentemente il generale della Chiesa, insomma, diceva, ci saranno delle connessioni tra Catania e Palermo, ci saranno degli accordi, saranno scesi a patti con le famiglie palermitane. Il risultato è che
generale della Chiesa è stato ammazzato, non per avere detto queste cose, ma insomma, per avere, perché poi chi viene ammazzato, diciamolo chiaro, amici, cioè, cerca di uscire dalla via del luogo comune, cerca di capire, ad esempio, perché se è vero che a Catania non c'è mafia, perché Giuseppe Fava è stato ammazzato? Perché Giuseppe Fava, quando tutti dicevano che a Catania non c'era mafia, lui diceva no, a Catania c'è mafia, infatti è stato ammazzato. Spampinato perché è stato ammazzato, il giornalista di cui dicevo? Perché diceva a Ragusa c'è mafia, ed è una mafia potente, è una mafia dei salotti bene, è una mafia legata al neofascismo, perché negli anni 70, voi sapete bene che in Sicilia, la Sicilia era la culla, era proprio il campo di addestramento dello squadrismo nazionale. Spampinato diceva queste cose ed è stato ammazzato. Quindi abbiamo capito, insomma, che c'è un fenomeno in evoluzione che potrebbe riservare delle grosse sorprese da qui a pochi anni. Ecco perché parlavo poco fa della Banca Popolare di Lodi e tutti oggi ci meravigliamo. Ma com'è possibile che una banca locale ti compra l'Andon Veneta, che è la sesta banca italiana? C'è il Davide che praticamente riesce a comprare il Golia, c'è una piccola banca che riesce a comprare un colosso, addirittura che ha una parte, diciamo, della dirigenza in Olanda, perché la BNA è quella che poi, insomma, ha la maggioranza delle quote azionarie dell'Andon Veneta. Quindi, a partire da tutte queste iniziative, a partire da queste indagini, in un certo senso per via laterale, per via traverse, seguendo piste completamente nuove, evidentemente io mi sono trovato in qualche guaio. Per cui il 7, dopo aver aperto proprio l'indagine, l'inchiesta sulla banca ragusana, su questa banca di cui vi dicevo, mi ritrovo con questa ordinanza praticamente del Tribunale di Ragusa, in cui dicono che il sito viene chiuso da autorità. Poi con una bella cosa qua in cui c'è scritto Repubblica Italiana, proprio tutta da incorniciare, in nome della legge comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al pubblico ministero di darvi assistenza, a tutti gli ufficiali della forza pubblica, che sono diventati un delinquente evidentemente, di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Insomma, in conclusione, il sito è stato chiuso e rimane chiuso. Ma ora voi direte, e dopo? Dopo io ho detto chiaramente che il sito è stato riaperto, e lì incominciano i problemi. Perché se io avessi aspettato il problema, la trafila giudiziaria, io non lo so quale sarebbe stata la conclusione. Probabilmente avrei avuto il sito riaperto dopo una settimana, però io dico quasi sicuramente la situazione non sarebbe mutata. Invece io ho deciso di riaprire il sito, di recuperare 2000 documenti anche di documenti di livello storico, di tipo storiografico, perché ci sono anche dei casi storici che vanno messi in luce ancora oggi e su cui in Sicilia persone si stanno occupando. Voi avrete sicuramente sentito parlare del caso Casatubea. Da un po' di anni ci stiamo occupando, ad esempio, di Portella della Ginestra. Portella della Ginestra è stata la prima strage della Repubblica e quella che in un certo senso ha offerto lo stampo poi per tutte le stragi cosiddette di Stato successive. Una strage che è stata addebitata ad arte, diciamo, ai banditi e che in realtà coinvolge chiaramente, visibilmente, tangibilmente sullo sport, dove possiamo dire che coinvolge pezzi dello Stato. Ispettori di polizia, generali, colonnelli dei carabinieri, il capo dell'antibanditismo che allora era a Palermo, che il poliziotto lì, non so cos'era, l'ispettore Messana, una persona che praticamente ha fatto la sua carriera fino alla fine e oggi si scopre che aveva per confidente uno dei protagonisti della strage, Fra Diavolo, uno di quelli che hanno proprio materialmente realizzato la strage di Portella della Ginestra, era un amico di Messana. E guarda caso, dopo la strage, viene ammazzato per ordini superiori, in un certo senso. Loro dicono in un agguato, in uno scontro a fuoco, però poi è emerso che, insomma, e per questa cosa hanno adesso attuato, messo in atto un procedimento giudiziario nei confronti di Casato Bea, perché ha detto praticamente queste cose, cioè che Fra Diavolo, insomma, era il confidente, era l'uomo di Messana. Ma come? Se è l'uomo di Messana, sta strage allora che l'ha fatta? I banditi o l'ha fatta Messana? Come faceva Messana, il capo dell'antibanditismo, a non sapere? E Messana da chi prendeva ordine? Messana prendeva ordine da Mario Scelba. Il film, non so se l'avete visto, I segreti di Stato, no? Quindi, voglio dire, ci sono tutte queste cose che nel sito Accade in Sicilia venivano messe in evidenza. Comunque, in ogni caso, dopo la riapertura incominciano i problemi, perché a un certo punto si tratta, a questo punto, di fermare, non per le vie giudiziarie normali, ma straordinarie, una persona che si sta esponendo in un certo modo, che sta dicendo determinate cose. Stamattina un relatore prima di me parlava del tentativo che stanno facendo di arrivare addirittura all'arresto dei giornalisti nel caso di rivelazione, di pubblicazione e delle intercettazioni telefoniche. Bene, io vi posso dire che chiaramente voi state ascoltando una persona che molto probabilmente verrà arrestata. E non è che stanno aspettando la legge, stanno facendo un lavoro di accerchiamento il cui fine è evidente. Voi pensate che ci sono tre procure in questo momento siciliane, ed esattamente quella della mia area di Modica, quella di Ragusa e quella di Messina, che si sono chiaramente coalizzate con lo scopo proprio chiaro, netto, no, non ormai di chiudere il sito leinchieste.com, ma proprio il curatore va messo in carcere. Pensate che sul caso Spambinati io sono stato condotto in tribunale, e devo dire che condotto in tribunale da un procuratore della Repubblica, che io naturalmente ho accusato di essere stato connivente con gli assassini, insomma, del giornalista. E questo qui mi porta in tribunale ed è l'unico processo che io perdo, perché gli altri, fortunatamente, insomma, avrei potuto perdere, però se dà il caso che sono riuscito a vincere, insomma, una diecina. Questo qua io perdo, il magistrato di Messina mi condanna a 1200 euro di multa. Ebbene, arriva una presa di posizione, perché qua non è né, cioè, praticamente l'appello, la richiesta di appello non viene fatta dal magistrato che mi ha querelato, né viene fatta dal pubblico ministero, viene fatta addirittura dal procuratore della Repubblica in persona, il quale cosa dice? Dice la pena inflitta, cioè 1200 euro di multa, insomma, che a me non sembra affatto una pena da niente, non appare adeguata alla gravità dei fatti per il quale Ruth ha riportato condanna. Sì, dov'è? Dove lo leggo?
È da ritenersi
invece che proprio per la gravità dei fatti dei quali è stato ritenuto responsabile, cioè io ho detto semplicemente sulla scorta di una serie di documenti che vengono pubblicati qua, quindi oggettivi, che sono state fatte, insomma, operate delle omissioni gravissime. E qui ci sono le prove, c'è anche la firma sua in un atto, insomma. E quindi non è che questo è un documento suo qua. Va bene, comunque. E nonostante questo io vengo condannato. Quindi i fatti gravissimi, per questi fatti gravissimi la pena avrebbe dovuto essere quella detentiva. E in subordine, insomma, 7.500 euro di multa, cioè sanno loro che sono cifre per me impossibili. Comunque la pena avrebbe dovuto essere detentiva. Poi all'ultimo ribadisce questa cosa qua. Si chiede che l'eccellentissima Corte di Appello di Messina, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia condannare Ruta Carlo ad una pena detentiva, eccetera, eccetera. Il procuratore della Repubblica è giunto, Salvatore Scalia. Cioè, ora, questo è un esempio però vi potrei portare altri 3-4 casi del genere in cui si sta tentando in tutti i modi di fermare questa voce, non più oscurando il sito, non più eccetera, ma addirittura con l'arresto. Poi, voglio dire, sarebbe il primo caso in Italia, perché con Iannuzzi non ci sono, Lino Iannuzzi, non ci sono riusciti, insomma, magari ci riusciranno con me, però voglio dire, questa è la situazione. Ebbene, io per chiudere voglio dire che non mi fermerò. Sono convinto, nonostante tutto, per dirla con una bella canzone, che questi sono gli anni migliori della mia vita, e quindi non rinuncio a fare questo lavoro civile e andrò avanti senza nessun problema. Possono fare quello che vogliono, ma queste inchieste continueranno fino all'ultimo. Va bene, grazie.